Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politici.
Salve a tutti.
Ciao. Vi ricordo che Francesco, lui non lo vuole far sapere, ma in realtà oggi fa 46 anni e da 7 anni vi parla in trasmissione, dunque per il 20% quasi della sua vita, poco meno il 20% della sua vita l'ha passata a venire in radio a fare trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Mica male, eh? Fateci un po' pensare.
Sono tenendo conto che poi l'attività è cominciata molto prima, più del 20% della vita è stato impegnato in queste cose, insomma.
Beh, tanto auguri Francesco.
Grazie, grazie anche a chi mi ha appunto già fatti, che mi ha chiamato, che mi ha mandato email e chi si è fatta vivo di persona appunto per farmi gli auguri, insomma. Beh, Claudio, vuoi ricordare l'incontro di sabato, visto che
sì, ma è abbastanza lungo, io direi che prima magari presenti il libro Francesco e dopo parliamo dell'incontro di sabato, perché dal momento che il giornale La Repubblica ieri ha fatto quell'articolo molto corposo sulla meditazione, allora vorrei un po' dilungarmi un po' di più, insomma.
Va bene, d'accordo. Io parto con diciamo una recensione veloce. Non l'ho letto tutto il libro, però appunto è meritevole. È uscito nel settembre appunto di quest'anno, perciò non è uscito da moltissimo, un libro intervista a James Silman. James Silman, il libro si chiama L'impatto della vita ed è pubblicato dalla Rizzoli. Questo è un libro abbastanza strano, nel senso che uscì in edizione inglese completo nel 1983, fu pubblicato in Italia nel 2003, cioè quest'anno, dopo 20 anni. E il libro uscì in maniera molto ridotta, come in questa intervista, anche in Italia, e fu contenuto nella sua edizione riducendo di molti capitoli. Cosa di particolare questo libro? A parte appunto che essendo facile e scorrevole, perché essendo un'intervista, è un piccolo campionario del pensiero di Ilma. Ma perché si hanno messo 20 anni a pubblicarlo integralmente questo testo? Perché questo testo ha un capitolo, che è il capitolo quinto, che si chiama Il lungo duello con il cristianesimo. E per quello che appunto si dice tutto quanto, questo è un capitolo che è fondamentale, cioè nel senso che io me lo sono letto e si può sottoscrivere al 99%, perché poi logicamente ognuno ha le sue caratteristiche, ha le sue capacità e ha tutto quanto una visione del mondo, però quello che logicamente lui dice è fondamentale per la critica del monoteismo, perché lui critica il monoteismo in tutte quante le sue varianti, tenendo conto che critica il monoteismo ebraico pur essendo un ebreo, perché già ricordiamo che James Silman è un ebreo e perciò conosce bene la cosa. E lui fa su questo capitolo il lungo duello con il cristianesimo, dice che è fondamentale nella società contemporanea combattere la visione monoteistica e soprattutto nella cultura occidentale, nella nostra cultura europea, il cristianesimo.
Sì, ma non lo fa dal punto di vista ebraico, lo fa dal punto di vista pagano.
È politeista.
Dal punto di vista politeista, cioè tanto per essere...
Sì, esatto, infatti lui parla sempre della Grecia, parla nel suo Predipan, parla logicamente di tutto quanto quello che è fondamentale, e dice che bisogna andare, superare e combattere il discorso cristiano. E quando appunto l'intervistatrice gli dice in questo libro, nel lungo duello col cristianesimo, che spiega perché bisogna duellare col cristianesimo, gli dice di come affronta il problema, lui dice: cerco di aggirare la visione cristiana ricollegandomi ai greci, al politeismo. Ho tentato di restituire attualità al grande urto tra paganesimo e cristianesimo, un urto che non è affatto qualcosa di concluso e remoto, continua ogni giorno nella psiche occidentale. Quello che ora chiamiamo inconscio è il ritorno delle antiche divinità che scalano e assagrano le mura dell'io. Chiuso della citazione, cioè questo già è significativo, che dice: se noi vogliamo recuperare la nostra cultura, se noi ci vogliamo liberare, se noi vogliamo il problema ad affrontare dell'esistenza, dobbiamo liberarci dal monoteismo, e se vogliamo liberarci dobbiamo scontrarci, soprattutto proprio perché, dice, lo scontro che è iniziato 2000 anni fa tra la realtà appunto monoteistica e quella politeistica non è concluso e andrà avanti, e appunto finché noi non saremo capaci di contenere, di limitarci, il discorso monoteistica, bisogna appunto che noi ci impegniamo. Un'altra cosa che è fondamentale, che ci fa comprendere anche certe realtà, lui logicamente pone l'affronto del monoteismo non in una discussione teologica, che sarebbe assurda, ma nel discorso esistenziale. E vorrei appunto leggere un'altra citazione. Dice: non sono in grado di affrontare globalmente la teologia del cristianesimo, la cristologia, la storia della Chiesa e della sua dottrina, eccetera. Il mio sapere teologico sarebbe insufficiente. Quello che posso fare è riconoscere alcuni effetti della teologia in situazioni specifiche e confrontarmi con le sue tesi, le sue idee e le sue straordinarie fantasie, in quanto atti di immaginazione, eventi psicologici. E quello che ha fatto anche Jung, tentando però nello stesso tempo di salvare il cristianesimo come tutti gli eretici. Lui è sempre rimasto cristiano, io non ho questo fardello. E logicamente appunto è chiaro, dice, non è possibile salvare niente del cristianesimo, non è possibile considerare il cristianesimo, non è possibile recuperare niente per la vita. E dice, se altri autori, anche autori importanti come Jung, hanno cercato da eretici di salvare il cristianesimo, chi lavora e lotta per la vita non ha questa possibilità. E lui dice, io sono fortunato, lui è rimasto cristiano, io non ho questo fardello. Cioè proprio considera il cristianesimo una palla al piede essenziale, cioè dice danneggia la vita. E pensate appunto che questo è un psicologo, non è uno qualsiasi, eppure lui identifica, come noi identifichiamo nella distruzione della vita, il monoteismo. E questo appunto è un psicologo che l'afferma. E appunto quello che è fondamentale anche la sua critica all'immagine di Cristo, perché lui non fa l'anticlericale, lui non fa la critica alla Chiesa, lui lavora per immagini. D'altronde tutta la psicologia archetipica che si richiama a Jung lavora sulle immagini, e lui dice quello che è negativo, quello che si propone al di là della teologia, che dice non serve neanche a confutarla, è proprio questa immagine negativa che il Cristo ci dà, e di conseguenza questa va criticata. E proprio dice, è fondamentale il duello con il cristianesimo. Sarebbe da leggere tutto il capitolo, perché varrebbe veramente la pena di leggerlo. Io comunque non sto qui aggiungere altro. Aggiungo ad esempio un'altra citazione che dà la qualità e la sostanza del suo lavoro. E dice, considero il mio lavoro un lungo duello con il cristianesimo, una sfida protratta con gli atteggiamenti cristianizzati del pensiero occidentale e perciò col pensiero cristiano. E questa è una frase significativa, che il pensiero occidentale è il pensiero cristiano, ma il pensiero cristiano in ogni campo, cioè non è solo in ambito religioso. Un confronto a lungo termine che ha accompagnato approfonditamente tutti i miei temi, il suicidio, le emozioni, Pan, Dionisio, il tentativo di rivalutare la materia prima dell'alchimia e le singole sindrome che sono state giudicate e condannate.
Scusate, via chi ci segna Roma per 10 minuti per via corrente. Va di continuare a registrare a abbonarsi dopo.
No, noi registriamo in trasmissione, però lo annunciamo che vanno via la corrente.
Va bene.
Cosa facciamo, Franco? Scusami, quando riaccendono la corrente, noi dobbiamo fare qualcosa qui in radio o riparte tutto da solo?
Dovrei partire, insomma,
si scalda. Allora,
accendiamo la radio. Accendiamo
allora, niente, tenete presente questo, allora, che fra poco toglieranno la corrente, per cui non sentirete più radiogamma. Francesco intanto conclude quello che sta, cioè conclude il suo discorso, poi vi daremo il titolo del libro e le coordinate per prendervelo, e poi riprenderemo la trasmissione, per cui se va via la trasmissione per 10 minuti non vi avevate problemi,
portate pazienza,
mancata la luce.
Logicamente, finché abbiamo energia elettrica andiamo avanti, appena appunto non ci sentite più, appena noi vediamo spensi l'ultimo...
È già tornato tutto quanto, vedo. Pronto? Parla,
sì,
Francesco?
Dovremmo esserci, perché l'energia elettrica è già tornata.
Perfetto.
O forse il nostro amico Papa.
Va bene, niente, vedremo un attimino cosa sta per succedere. Abbiate pazienza, intanto Francesco avanti col libro.
Sì, appunto, allora, quello che appunto stavamo accennando era il libro di... James Hillman, appunto, è Il linguaggio della vita, la casa editrice della Rizzoli, appunto, e stavamo discutendo, esponendo uno dei capitoli più importanti di questo libro, che è Il lungo duello con il cristianesimo, in cui James Hillman sostiene proprio che lo scontro col monoteismo è sempre quello, e dice appunto che in tutti quanti i campi della vita, nella psicologia, nelle emozioni, nella cultura, il tema appunto di quello che combina il monoteismo è tragico, e d'altronde lui è proprio una dimostrazione di questo, in quanto come studioso della psiche ne ha raccolte documenti, storie, situazioni, circostanze che dimostrano la devastazione, la distruzione, l'annichilimento, la cancellazione dell'animo delle persone, appunto per quanto riguarda quello che il monoteismo porta. E una cosa appunto fondamentale è anche lui pone sempre un paragone essenziale tra il termine appunto cristianesimo e il moralismo fondamentalista. Ricordiamo che il moralismo fondamentalista appartiene sempre a tutte le religioni monoteistiche, sia l'ebraismo, sia l'islam, sia il cristianesimo, e non c'è appunto superiorità o diversità in questo senso. E lui dice appunto che noi dobbiamo proprio liberarci, dobbiamo lottare, dobbiamo duellare nella nostra realtà proprio con quello che riguarda il monoteismo. Io appunto invito gli ascoltatori a leggersi questo libro, ci sarà appunto occasione anche di discuterne. E anche una frase che a me ha colpito è che forse dà anche la dimostrazione di come certe persone si sentono coinvolte nel difendere il cristianesimo non avendo gli elementi, le capacità, anche perché il cristianesimo non è difendibile. E quando James Hillman dice: quando si sale sul palcoscenico cristiano si comincia a parlare nella sua retorica, siamo dentro la fiaba cristiana adesso e cerchiamo di salvare l'anima dal vecchio re, ma io non voglio essere in quella fiaba, cioè nel senso che è essenziale estranearsi, tirarsi fuori appunto da questo fatto, da questa fiaba. E lui proprio definisce, e per me dà una definizione che è positiva, in realtà non è positiva il cristianesimo, cioè, ma in realtà dice il cristianesimo è solo una fiaba, è solo una menzogna, è solo un racconto. E lui dice appunto: ma io voglio essere fuori da questa menzogna perché voglio essere nella vita. E allora io lascio appunto spazio anche a Claudio perché introdurrà la conferenza di sabato, sarà poi occasione di parlare ancora di questo libro. E c'è anche perché c'è un argomento di attualità che è la campagna pubblicitaria della cosiddetta Madre Teresa di Calcutta.
La macellaia dell'India.
Sì, che l'hanno rappresentata in tutte le salse. In realtà noi sappiamo che ha dato un notevole impegno, ha sprecato la sua esistenza per distruggere l'esistenza degli altri.
Sì, no, diciamo che si è divertita a creare dolore nelle persone. Si è compiaciuta del dolore delle persone, che è la cosa più infame che si possa esistere. Va bene.
Sì, beh, allora casomai ne parleremo alla fine se c'era tempo e Claudio introduce la conferenza di sabato.
Allora, niente, io sabato alle ore 20:30 vi ricordo che qui a Radio Gamma 5 noi teniamo il dibattito relativo alla meditazione all'interno del Crogiolo dello Stregone. Il discorso sulla meditazione, sabato questo, vi ricordo, alle ore 20:30, sabato 25, qui a Radio Gamma 5, in via Belzoni 9, scusate, a Cadone che è Padova. Il discorso sulla meditazione che noi facciamo è il discorso della meditazione all'interno del Crogiolo dello Stregone, cioè è un discorso serio di meditazione che non ha nulla a che vedere con il discorso più generale e più generico che viene usato per definire la meditazione. In realtà il discorso sulla meditazione che viene fatto in giro è un discorso assurdo, cioè un discorso che non ha senso, perché è più che altro una pratica antistress. Perché la pratica antistress vanno anche bene, ma si chiamano pratiche antistress. Noi come pagani politeisti che abbiamo un modo di vivere che viviamo per sfida, e la meditazione ci serve per mettere ordine in noi stessi, nel nostro modo di affrontare la vita, di affrontare la quotidianità. Per cui la meditazione è uno strumento che noi usiamo proprio per metterci nelle migliori condizioni per affrontare la nostra quotidianità. Non è un momento di rilassamento e antistress, ma viene prima, cioè la meditazione è proprio fatta in modo che di non creare lo stress, o meglio ancora, di controllare quelli che sono i lati negativi dello stress. Ma non viene una volta che un individuo è stressato, la meditazione secondo me fa molto poco. In realtà noi come pagani politeisti nel Crogiolo dello Stregone ci sono tre pratiche che vanno assieme. Se qualcuno si ricorda di quelli che sono venuti al fare l'equinozio d'autunno, abbiamo fatto una pratica di contemplazione relativa al fuoco. La pratica di contemplazione non la trovate da nessuna parte. Perché? Perché normalmente viene inserita all'interno della meditazione. Infatti leggo dalla Repubblica di ieri, cioè dalla Repubblica del giorno 22 ottobre, che dice il percorso, dunque intanto tutti quanti stanno offrendo corsi di meditazione a destra e a manca, mezzo mondo ormai è concentrato a divertirsi a fare la meditazione, e dice il percorso non è semplice, dice un personaggio che vende corsi di meditazione, ma con un esercizio quotidiano diventerà una cosa del tutto naturale. All'inizio del corso diciamo ai nostri allievi che possono bastare 5 minuti, non li si può scoraggiare, si parte con un sottofondo di musica spirituale, meglio se flauto dolce, poi ci si concentra osservando la fiamma di una candela, chi frequenta il corso deve imparare a pensare ad una sola cosa alla volta, un solo pensiero che va a finire proprio su quella fiamma. Questa pratica è un misto, proprio un miscuglio fra meditazione, contemplazione, ascoltare le correnti vegetative, ma non è niente di tutto questo. La meditazione è un modo con cui noi mettiamo a posto il nostro pensiero, la nostra ragione, il nostro modo di analizzare il mondo in relazione alle tensioni che abbiamo all'interno e che chiedono di essere soddisfatte nella quotidianità. Però nessuno può far soddisfare nella quotidianità tutte le proprie tensioni. Perfetto. Allora, niente, quello che dicevamo con la meditazione è... La meditazione serve per mettere ordine fra il mondo della ragione, cioè il mondo delle parole, il mondo della descrizione e le forze che abbiamo dentro, cioè le nostre tensioni, le nostre pulsioni, quello che noi vorremmo vivere, fare e trasformarci, che però non lo possiamo fare. Attenzione, perché stanno per staccare, siamo sempre qua che si mette un po' tutto a posto,
sembra che
gli apparecchi, speriamo che sia tutto in ordine, infatti la luce è venuta. Dunque, allora, niente, andiamo avanti, che le nostre tensioni, le nostre pulsioni interne a noi devono andare in armonia col mondo, per cui la meditazione non serve tanto per rilassarci quando siamo stressati, ma serve per essere a priori dell'essere stressati. In pratica, quando è che si è fuori di testa, diciamo così, incasinati e disturbati, quando le nostre pulsioni, le nostre tensioni non trovano degli sbocchi nella vita quotidiana, ma sono costretti a rattrappirsi sotto una morale, sotto delle costrizioni, sotto tutta una serie di cose che ci impediscono di far esplodere noi stessi, di esprimere tutto ciò che noi abbiamo, di esprimere gli dèi che abbiamo dentro. Chiaramente con la meditazione noi cerchiamo le strategie proprio per, da un lato, far esprimere le nostre pulsioni e le nostre tensioni e dall'altro lato per farle coincidere con le necessità della ragione, con la descrizione del mondo. Cioè io non posso andare in giro e spaccare tutto. Se io vado in giro e spacco tutto, arriva la polizia, mi piglia, mi mette in galera per danneggiamento, per devastazione. Per cui la mia tensione, che avrei voglia di spaccare tutto in certe condizioni, chiaramente non... Non posso assolutamente farlo. Allora, se non posso assolutamente farlo, chiaramente la mia voglia di spaccare tutto in ogni caso c'è. E se c'è la mia voglia di spaccare tutto, devo chiaramente riuscire a trovare una soluzione che mi permetta in qualche modo di far funzionare le mie pulsioni, le mie tensioni e di farle esprimere nel mondo senza necessariamente, per esempio in questo caso, spaccare tutto. Cioè devo trovare delle strategie per esprimere me stesso senza che però l'espressione di me stesso vada a danneggiare quello che è il mondo e quello che è la mia vita. Per cui tutte quelle forze che ho dentro di me, adesso parlo della tensione di spaccare tutto, ma può essere 50.000 cose che abbiamo dentro di noi, insoddisfazioni, problemi, tante cose che ci attanagliano, che ci bloccano, che spesso ci portano anche a prendere anche dei farmaci di cui ne potremmo fare a meno. Per esempio nel giornale La Repubblica di ieri dice a un certo punto: sono almeno 2 milioni di italiani che con qualche regolarità si rifugiano nella meditazione come ansiolitico, come arma per combattere angoscia e depressione. Costa poco, anzi niente, funziona. Un Prozac autarchico, senza controindicazioni. Cioè, in pratica, questo è per il rilassamento da stress, però in realtà quando noi riusciamo a mettere ordine nella nostra descrizione del mondo e nelle nostre tensioni, proprio mediante la meditazione, cioè nel far scorrere le parole all'interno della nostra mente, bene, allora chiaramente siamo già prevenuti proprio per non arrivare allo stress. Magari facciamo fatica, magari siamo affaticati, ma non siamo stressati dentro. Lo stress dentro è quando le nostre tensioni non vengono espresse. Bene, allora domani, dico sabato, c'è alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5, parleremo di meditazione. Naturalmente nella stregoneria non c'è solo la meditazione, ma c'è anche la contemplazione. Ciò che noi abbiamo fatto durante il rito dell'equinozio è una pratica di contemplazione. La contemplazione sì, concentra lo sguardo, l'udito, i sensi su un oggetto diverso da noi esterno e va ad alterare la percezione nei confronti dell'oggetto, ma questa è la contemplazione. La contemplazione ha un altro fine, ha il fine di riconoscere l'identità dell'oggetto al di là dei fenomeni che esprime, e questo ci porta a incontrare gli dèi, ma questo fa parte dell'arte della stregoneria, che incontra il mondo, cioè riconosce un mondo di dèi in cui l'individuo, il soggetto che è un dio, si muove. Dopodiché abbiamo anche l'arte delle correnti vegetative, l'ascoltare le correnti vegetative, che è un spostare l'attenzione invece dentro di noi, cioè nella nostra trasformazione soggettiva, ed è un altro discorso ancora. Mentre diciamo così, tutte le altre pratiche tendono a fare un tutt'uno, un polpettone di tutto per vedere se qualcosa riesce, noi le abbiamo ben divise e ben distinte perché portano a delle cose diverse. Questo è il motivo della meditazione dal punto di vista della stregoneria. La meditazione dal punto di vista della stregoneria in realtà è un'arma di cui noi ci appropriamo per affrontare il nostro quotidiano. Non è un gioco, è una cosa seria. Per cui l'appuntamento, torno a ripetere, è per sabato 25 ottobre, sì, alle ore 20:30 in sala Radio Gamma 5 per il dibattito sulla meditazione. Come tutti gli altri dibattiti, io ho un testo scritto, per cui ogni volta che arrivo a un punto che qualcuno interrompe per interloquire, io mi posso tranquillamente fermare, interloquire e riprendere la lettura subito dopo. Perché così posso fare il discorso tutto insieme e senza dover andare per cagli e callette e perdermi, magari trovarmi in riva. Per cui ho una traccia, ho un discorso completo da fare e in ogni momento si può fermare e interloquire. Abbiamo già sperimentato questo ormai in 30 dibattiti e vedo che funziona come sistema, penso che lo terremo, insomma. Sì, sembra non molto bello una persona che legga, ma in realtà è funzionale, cioè questo che ci interessa essenzialmente, cioè far funzionare quello che facciamo più che essere bello, no Francesco?
Sì.
Ecco, bene, tutto qua, io vi do appuntamento per sabato.
Pensavo fosse più corposa la tua...
No, era questo in pratica, perché anche tutto l'insieme, il vivere per sfida, tutto il resto che abbiamo già fatto, diciamo così, negli altri dibattiti, penso che abbia già spiegato, insomma.
Sì, ma visto che poi il termine meditazione va di moda, vanno di moda anche i corsi, i seminari, i vari impegni, sì, soprattutto a pagamento, e questa è una caratteristica fondamentale, cercate di valutare...
Tutti in fonderia a lavorare, bastardi!
No, nel senso che appunto è anche da chiedersi, soprattutto le persone hanno il bisogno del maestro, cioè nel senso, ho visto che su internet che c'era giustamente un rappresentante dell'area Vica che diceva, ma che senso ha? Gente che ha una visione distaccata da quella della massa, cioè del monoteismo, appena si sente parlare di un maestro sono lì pronti a correre, a seguirlo, a ascoltarlo, senza porsi in qualche maniera critica. E questo è una cosa che ci hanno sempre abituato nel monoteismo, quello di accettare criticamente qualsiasi proposta, cioè uno si proclama profeta e siccome il monoteismo ti abitua alla profezia, alla rivelazione, al folle che dice che porta la parola di Dio, immediatamente le persone corrono dietro a questo folle, proprio perché sono state predisposte a essere fregate, a essere sempre portate al macello, sempre portate a essere all'interno del gregge. E una di queste persone che danno un loro contributo con la loro icona, o con la loro immagine, con la loro fotografia, ma in realtà sono profondamente disgustose, terrificanti, perché Madre Teresa di Calcutta si può essere definita solo col disgusto, non per l'aspetto fisico, ma in realtà per tutte le sue azioni, per tutti i suoi comportamenti, per il modo di fare, di pensare, di agire, per quello che proponeva. E come avete notato, tutte quante le critiche che sono state fatte a Madre Teresa di Calcutta, che poi chiamiamola Madre Teresa, ma la dovremmo chiamare...
Io la chiamo la macellaia dell'India. Perché in effetti
è un termine anche positivo, perché in fondo anche noi andiamo dei macellai, solo che non siamo abituati a uccidere con sofferenza le persone. Una persona che è così sadica, così perversa, che tende sempre di imporre la sofferenza e crea nuova sofferenza, è qualcosa di più cattivo, qualcosa di più disgustoso, di ripugnante, di orribile. Cioè, chiamarla anche mostro sarebbe sempre fargli un complimento a Madre Teresa di Calcutta. Insomma, d'altronde, sai, quando uno si prende l'imitazione, il mostro, lo sceno o il terribile immagine del Cristo, quando uno utilizza un criminale come Gesù Cristo come esempio e dice che il suo scopo è quello di propagandare la sua fede, di sostenere quello che Cristo diceva, una persona non sarà mai all'altezza della criminalità del messaggio di Gesù Cristo, perché appunto Madre Teresa di Calcutta è questo. Infatti mi ha dato anche da pensare alcune iniziative che sono veramente per me inconcepibili, come è partita a livello internazionale una campagna contro la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. Io sono per la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta nella Chiesa Cattolica, io sono per la santificazione di Madre Teresa di Calcutta, io sarei per nominare Madre Teresa di Calcutta cugina dello Spirito Santo, amica di Dio, cioè, zia, non so, zia di Gesù Cristo, qualsiasi altra cosa, cioè, nel senso che Madre Teresa di Calcutta è stata una degna rappresentante del messaggio criminale di Gesù Cristo e l'ha messo anche in atto, l'ha anche tentato, non ha raggiunto i vertici, non ha raggiunto gli abissi di Cristo, però insomma si è impegnata, ha consumato la sua esistenza nel fare questo, e che qualcuno vada a pensare che non deve essere beatificata, per me non coglie l'obiettivo, non coglie l'essenza del problema, non coglie qual è il significato della sua esistenza. Ma anche però alcune persone cominciano a comprendere questo, sì. Anche in ambiti diversi qualcuno dice l'India non ha nessun motivo per essere grata a Madre Teresa.
Sì, ma io vorrei spiegare una cosina ai nostri radioascoltatori, che ormai dovrebbero averla capita da mo', ma spieghiamo. C'è una differenza fra il punto di vista umano, cioè il punto di vista che noi come uomini, come persone abbiamo sulla vita, diverso da quello che è il punto di vista della Chiesa Cattolica che ha sulla vita. Facciamo un esempio. Se io ammazzo 10 persone perché ritengo che quelle 10 persone siano delle criminali, io verrò condannato chiaramente, però le mie giustificazioni sono fatte perché quelle persone facevano qualcosa. Se la Teresa di Calcutta, cioè se un cattolico ammazza 10 persone a maggior gloria della Chiesa Cattolica, lui verrà santificato, perché il problema non è tanto che l'individuo faccia o non faccia dei delitti, ma chi ne ha il beneficio di quei delitti. E i beneficitari di quei delitti è la Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica, che macella centinaia di milioni di indios, ha fatto santi molti di macellai di centinaia di milioni di indios, come ha fatto santi San Domenico e Sant'Antonio che macellavano i catari, come ha fatto santo quello Jugoslavia che ne ha macellati degli altri, come ha fatto santo Padre Pio, che sembra responsabile addirittura di omicidio, come ha fatto Santa Teresa di Calcutta, perché le loro azioni erano finalizzate a sottolineare il potere di Dio, il potere della Chiesa Cattolica di stuprare, di uccidere, di massacrare le persone indifese. Per cui quando loro massacrano le persone indifese, loro vengono fatti santi, che è un punto di vista diverso da quello che è quello umano, quello giuridico, quello della nostra Costituzione, invece dice se tu ammazzi delle persone comunque sei un delinquente. È chiaro questo?
Sì, ricordiamo un piccolo inciso, cioè visto che tu hai tirato in ballo appunto Sant'Antonio, ricordiamo che Sant'Antonio apparteneva all'ordine francescano e che fu spedito a fare la caccia ai catari da un certo santo San Francesco. Cioè, nel senso, quando gli fu chiesto chi potrebbe essere stato il martello degli eretici, perché ricordiamo appunto la definizione di Sant'Antonio era il martello degli eretici, e il martello migliore che trovò San Francesco fu quello di mandare nelle crociate contro i catari, contro la persecuzione appunto dei albigesi, fu di mandare Sant'Antonio. Di conseguenza, se rendiamoci anche.
Sì, ci fu Domenico prima che cominciò e poi lo continuò lui, insomma, l'opera.
Se prendiamo anche ad esempio il caso di Madre Teresa di Calcutta, proprio rappresenta anche una capacità di mistificazione incredibile, cioè nel senso che hanno cercato addirittura di capovolgere tutte le accuse che venivano fatte, perché hanno fatto un film televisivo, sai, il telefilm televisivo che a livello di fantasia era incredibile, nel senso che ha dipinto una persona che non è mai esistita. Ma ricordiamoci appunto che Madre Teresa di Calcutta non aveva lo scopo di aiutare le persone, perché leggiamo una sua affermazione: e a lei della povertà, della miseria, della sofferenza non interessava niente. Madre Teresa di Calcutta ha dichiarato, fa: la sofferenza del povero è qualcosa di molto bello e il mondo riceve un grande aiuto dalla nobiltà di questo esempio di miseria e sofferenza, chiuse virgolette. Io non penso che uno che vive in povertà, soprattutto contro la sua volontà, sia bello. Non penso che il mondo riceva aiuto e sia nobile vedere qualcuno che soffre e ne esserne felici. Eppure questo mostro di Madre Teresa di Calcutta ha dichiarato: la sofferenza del povero è qualcosa di molto bello. Io sinceramente non ho mai pensato che la sofferenza di qualcuno sia molto bella, cioè nel senso soprattutto di certe sofferenze. E dice sempre un indiano che critica giustamente la criminale Madre Teresa di Calcutta, dice: secondo la bizzarra filosofia di Madre Teresa, il più bel regalo che si possa fare a una persona è partecipare alla sofferenza di Cristo, chiuse virgolette. Cioè, non penso che si possa augurare alle persone o essere felici che partecipano alla vita in sofferenza.
Dove ricoverava quelli che stavano male, lei evitava di usare gli antidolorifici e gli anestetici, per cui tutto il male che veniva fatto a quelle persone veniva fatto senza anestetici e senza antidolorifici. Quando lei è stata male è andata a New York a farsi curare, dove usavano sia gli anestetici sia gli antidolorifici. Per cui il suo era effettivamente sadismo rivolto alle persone che non si potevano difendere, gratuito, sadismo gratuito, rispetto a persone che non si potevano difendere, che è una cosa aberrante, infamante.
Ecco, allora diciamo quello che dice un indiano, dice: se valutiamo quello che ha fatto qui, tuttavia penso che l'India non abbia ragione alcuna di esserle grata. Cioè, questo è significativo. E questo proprio viene detto da un indiano che ha vissuto nei luoghi in cui Madre Teresa di Calcutta ha fatto il suo show, in cui appunto ha messo in atto i suoi comportamenti, in cui faceva soffrire le persone, e in cui trovava piacere sadico nel vedere soffrire le persone, perché in nessuna religione diversa dal monoteismo si è pensato che la sofferenza fosse la cosa migliore per l'umanità. Si è sempre cercato qualcosa per affrontare la sofferenza, si è sempre cercato di creare società, culture in cui non ci fosse povertà. Almeno c'era il tentativo, c'era la volontà, c'era la capacità, c'era lo sforzo. Invece qua, con Madre Teresa di Calcutta, assistiamo alla volontà di far soffrire persone. Perché ricordate che non è che lei applichi il suo odio verso una specie, verso una razza, verso una popolazione, verso un'etnia, verso uno stato.
Tutta l'umanità?
Lei lo applica all'umanità, cioè dal polo nord al polo sud, nessuno è escluso. Cioè, di conseguenza proprio il suo messaggio è criminale perché è cattolico, cioè nel senso che è universale.
Tutti devono soffrire per il suo piacere. Che è allucinante.
E di conseguenza ti puoi immaginare che quando una persona dice che la cosa più bella delle persone è farla partecipare alla sofferenza di Cristo, significa chiaramente che fa di tutto perché le persone soffrono ancora di più. Certo, poi giustamente esiste una situazione in cui le persone che non soffrono e che molte sono in Occidente hanno il bisogno di scaricarsi la coscienza, hanno bisogno appunto di sentirsi assolte, e giustamente questo indiano che ha vissuto la realtà di Madre Teresa di Calcutta dice: coloro che si invaghiscono di un'illusione si rifiutano spesso di vedere la realtà. E cosa fanno queste persone? Gli viene propinata l'immagine del bambino sofferente, dell'uomo che muore per la strada, gli viene propinato persone che soffrono e si chiedono i soldi. E le persone in realtà si scaricano la coscienza, non vanno a vedere cosa c'è dietro quell'immagine. In realtà è un'immagine costruita d'arte, artificiosa, è un'immagine appunto che è legata alla volontà di fregare. E le persone accettano quello che gli viene proposto, non vanno a capire che è un montaggio, che è una fotografia, che è soltanto un'illusione, e loro pensano di risolvere il loro problema scaricando dei soldi. Ma pensate che se voi vi trovaste nella condizione in cui si sono trovati gli indiani, ma le Madre Teresa di Calcutta e tutti i monoteisti non sarebbero lì a rimuovere la vostra povertà, sarebbero lì ad aumentarla, sarebbero lì a farvi soffrire per rendervi simili a Cristo. E cosa farebbero questi monoteisti da cui Madre Teresa di Calcutta verso chi gli dice che la vita umana non è fatta per la sofferenza ma è fatta per la gioia? Sicuramente andrebbe a centri i roghi. Perciò pensate, quando vi presento questa immagine di questa donna, voi avete uno dei più grandi mostri, e voglio essere buono.
Proprio dal punto di vista umano.
Anche perché pensate che questa non ha fatto tentativi di carriera fermandosi, tutta la sua vita si è impegnata in questo.
È il piacere di vedere gli altri soffrire, di farli soffrire, di avere il potere di farli soffrire. Sì. Questo era il suo piacere. Aberrante.
Lei non si è limitata appunto in questo senso, ha cercato proprio di istruire le persone, di prepararle, di sostenerle, e tutto l'appoggio che la Chiesa Cattolica gli ha sempre dato è stato significativo. Il fatto stesso è appunto di dire e nello serie televisivo l'hanno anche fatto vedere il discorso che ha fatto quando è stato investito del premio Nobel per la pace, e se quella è la pace io preferisco la guerra.
Infatti è aberrazione.
Ma quando è stato investito in quello scopo, lei ha detto chiaramente: se un bambino nasce e sapete che è destinato all'infelicità, datelo a me. Ma che logica c'è in questo?
C'era comprare e vendere persone, è allucinante.
Se voi pensate appunto che le persone siano che devono incrementare il gregge, benissimo, il gregge può essere gestito dal buon pastore in quanto dice: io ti ho salvato. E pensate appunto che con l'immagine di Madre Teresa di Calcutta, che giustamente è fatta beata e speriamo molto presto fatta santa, e noi ci auguriamo che domani stesso possa diventare santa, perché tutti i meriti, santa cristiana, perché ricordiamo santa per il monoteismo, e noi appunto ricordatevi che queste persone che vengono così esaltate, non vengono esaltate soltanto per spremervi il portafoglio, vengono esaltate perché potranno giustificare l'inquisizione, potranno giustificare l'accensione dei roghi, perché vi diranno: come vi potete opporre a persone che sacrificano la loro esistenza per chi soffre? Ricordate che queste serviranno da giustificazione, da motivazione per la nuova inquisizione in Occidente, e di conseguenza quando vedete immagini di Madre Teresa di Calcutta non dovete vedere solo Madre Teresa di Calcutta, dovete vedere il Gesù Cristo criminale, essenzialmente criminale, dietro le sue spalle. Dovete vedere Madre di Calcutta come pessima imitatrice delle comandamenti di Cristo, perché logicamente Madre Teresa di Calcutta, pur avendo impegnata tutta la sua esistenza nel creare sofferenza, danno all'umanità, non è stata all'altezza di quello che Cristo chiedeva e proponeva.
Sì. Gli avevano dato una moneta e lei non è riuscita a farla fruttare.
L'ha fatta finire 2, 3, 4. Sapete che il monoteismo non si accontenta mai.
Sì, ricordate il discorso delle mine che ogni tanto facciamo.
Sì, no, ma infatti poi sai, le persone preferiscono, di fronte, c'è anche un discorso, sai, di rimozione. Giustamente Hillman nel suo libro parlava molto di questo, di rimozione, cioè nel senso, di fronte alla mostruosità che il monoteismo porta in ogni ambito della vita, in ogni circostanza, è talmente terrificante che le persone devono rimuovere, devono cancellare questo, cioè si rendono volutamente cieche rispetto alla realtà, proprio perché molti cuori, molti occhi non sono capaci di osservare quello che è veramente terrificante, e veramente fuggono, ma non si possono rimuovere le cose, perché alla fine le cose rimosse da qualche parte crollano, ti vengono addosso e non le puoi controllare. E perciò se voi continuate a rimuovere le immagini criminali di Gesù Cristo e della Madre Teresa di Calcutta, sicuramente prima o poi quello che loro hanno accumulato, quello che voi avete rimosso, vi verrà conto, e vi verrà conto in una maniera che voi non potete controllare. E giustamente chi vi vuole fregare, chi vuole riaccendere i roghi, chi vuole creare sofferenza al mondo, vi va a propinare Madre Teresa di Calcutta.
Sì, e anche adesso vi dico anche come, perché Francesco non vi ha detto come ve la vanno a propinare. Tale Monica Besra, la donna del Bengala, la cui guarigione è stata attribuita dal Vaticano ad un miracolo compiuto da Madre Teresa di Calcutta, non aveva un tumore inoperabile, ma una semplice ciste riassorbita dopo un trattamento farmacologico. Ripeto ancora, non aveva un tumore, ma una ciste riassorbita dopo un trattamento farmacologico. Lo sostengono due medici indiani che curarono la donna prima che fosse trasferita nell'ospedale missionario. È chiaro questo? Cioè, truffa per truffa, ne facciamo un'altra. E il problema, il punto è soltanto questo.
Sì.
Quando invece il ragazzo che venne visitato da quello che ha scritto la posizione della missionaria poteva essere curato, e dissero: ma alla Teresa di Calcutta, perché non lo portate in ospedale a farsi curare? E stava nei suoi, fra virgolette, ospedali, in realtà erano lager di morte, e gli disse: ma se portiamo lui all'ospedale dobbiamo portare anche gli altri, per cui effettivamente lei non portava nessuno in ospedale perché potessero morire. Cioè, questo è essere assassini, sia chiaro questo? Questo è solo essere assassini.
Sì, no, ma ecco, io perché voglio insistere sul discorso di Madre Teresa di Calcutta, perché quel comportamento di Madre Teresa di Calcutta, per suo sadismo personale, lo riversava nella pratica che lei camuffava da carità. Ma pensate se quella pratica, se quel pensiero arriva in altri ambiti. E voglio dare un esempio. Un generale americano, non in pensione, ma in pieno servizio, che ha un potere non indifferente all'interno del Pentagono, che fa una dichiarazione del genere. Questo è il generale William Boeing. Dice, il nostro avversario, dice, noi stiamo combattendo qualcosa di più grande, di spirituale, Satana, chiuse virgolette. Questo generale, William Boeing, è membro di una chiesa evangelica. Il generale parla dell'esercito come l'armata di Dio e lui stesso si considera un soldato del Signore. Dichiara sempre questo generale, perché noi siamo una nazione cristiana, perché le nostre radici sono giudaico-cristiane.
Sì. Beh, credo che ha probabilmente seguito la Costituzione europea.
Questo è un generale. Cioè, rendetevi conto cosa significa avere un militare di un esercito non scalcagnato come tanti eserciti che esistono in giro per il mondo, ma un generale
degli Stati Uniti,
non in pensione, che ha questo concetto, che parla della lotta, della guerra, perché è una guerra totale, di una lotta contro Satana, e di conseguenza che parla dell'armata di Dio. Ma provate a pensare quale potenziale militare lui riesce a utilizzare. E pensate bene, è un generale, non è un soldato semplice. Rendetevi conto, di fronte a una situazione di emergenza, come potrebbe affrontarla. Cioè, e questa non è la madre Teresa di Calcutta che tutto sommato...
Non ha bombe atomiche, esatto, squallida, sporca, infame, miserabile, vigliacca.
Si attacca le coscienze, attacca l'individuo e sfrutta la povertà. Ma qui siamo di fronte a qualcuno che si dice che sta combattendo contro Satana. Ma cosa hanno fatto nella nostra storia chi combatteva contro Satana, che non esisteva? Cosa hanno fatto gli inquisitori? Hanno bruciato le persone e avevano soltanto una tecnologia povera. Cosa può fare un generale che ha una tecnologia più devastante?
Francesco,
i prossimi roghi saranno le bombe atomiche.
Io ho una notizia dell'11 ottobre 2003 che si dice che un ragazzo di 17-18 anni è stato linciato perché è accusato di aver praticato stregoneria e di aver portato via il pene a uno. Cioè, veramente, guarda che non c'è molta differenza dal punto di vista mentale, eh? Eppure avviene questo, cioè è avvenuto nel 2003, è avvenuto nell'ottobre del 2003, Francesco.
Sì. Sì, no, io voglio anche aggiungere una cosa. Che esista una volontà, e che ormai sia chiaro, dello scontro tra il politeismo della vita e il monoteismo religioso, è fondamentale. E logicamente non si può scegliere di stare da una parte o dall'altra. Noi molte volte abbiamo espresso delle critiche al Dalai Lama e al buddismo come viene rappresentato, poi che il buddismo dal punto di vista teorico sia altra cosa, questo è un problema che non vorremmo affrontare.
Questo cioè che il buddismo sia una questione teorica, ce la vediamo dal punto di vista teorico.
Esatto. Cioè, il problema è chi
sono due piani diversi, Francesco.
Il problema è chi lo rappresenta o chi viene considerato rappresentante, degno di parlarlo. E recentemente appunto noi abbiamo sempre criticato il Dalai Lama, ma il Dalai Lama ha fatto un'affermazione molto molto significativa e molto molto grave, che dice il Dalai Lama: non abbandonate il cristianesimo per il buddismo. Cioè, ma questa dichiarazione perché viene fatta? Perché, cioè, qual è il motivo geopolitico, chiamiamolo così, o georeligioso, in cui lui fa questa affermazione? Io leggo e vi spiego perché. E lui appunto sostiene che è giusto che in Europa si rimangano cristiani e dice: non convertitevi. E già il pensare al termine di conversione appartiene solo al monoteismo. Il fatto stesso che lui usi il termine non convertitevi significa che accetta la logica religiosa del monoteismo. Dice: non convertitevi, non abbandonate il cristianesimo per abbracciare il buddismo. E questo è chiuso le virgolette. E ha dichiarato sempre il Dalai Lama: ho conosciuto persone che hanno cambiato religione, ma poi hanno attraversato difficoltà nella loro vita a causa di questa scelta. La cosa migliore per chi crede è conservare la fede con la quale si è cresciuti. Cioè, voi rendetevi conto cosa significa questo. Certo che chi si libera dal monoteismo deve sempre lottare, deve sempre recuperare la propria umanità.
Dico io cosa significa, almeno in parte, Francesco. Significa che o è vero l'inferno, il paradiso e il giudizio di Dio dopo la morte, o è vero quella specie di reincarnazione, di rilluminazione che hanno i buddisti. Se il Dalai Lama fa questa dichiarazione, significa che lui è consapevole che la sua religione, il buddismo, è una truffa. Cioè, scusate un attimo, cerco un po' di spiegare un attimo questo concetto. Francesco, ti rubo un attimo la scena, perché è importante questo. Allora, io so che la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, a meno che un individuo non abbia vissuto una vita virtuosa, una vita eroica, una vita in cui si è preso nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, non si sia tolto dalla posizione in ginocchio. Io questo lo so. Allora, perché io diffondo il paganesimo politeista e il mio pensiero? Perché so che se le persone non si prendono nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, oltre la morte del corpo fisico non ci vanno, oltre a vivere una vita di merda, non vanno oltre la morte del corpo fisico. Per cui per me è una questione di vita o di morte riuscire a far capire alle persone che bisogna vivere in maniera coraggiosa, in maniera eroica, essere responsabili di se stessi. Se uno è di un'altra religione ed è consapevole che la sua religione è una truffa, chiaramente non darà nessun valore alla propria religione e ai percorsi delle persone. Se lui dice, il Dalai Lama dice, la mia religione è una truffa, il cristianesimo è una truffa, restate nel cristianesimo, che se cambiate religione, tanto è un'altra truffa, vi trovate male. È chiaro che è una dichiarazione, quella del Dalai Lama, che è il riconoscimento del fallimento della propria religione, cioè dell'inutilità, della superficialità e dell'inservibilità per l'umanità della propria religione. Cioè questo implica, cioè non è che implica qualcos'altro, implica che lui ha riconosciuto che il buddismo è solo una schifezza, è una truffa. Cioè, rendetevi conto, o
il buddismo che lui ha creato logicamente,
che lui pensa, che lui, cioè, lui scusa, è sempre il capo spirituale della chiesa tibetana e buddista, cioè della chiesa lamaista, ed è la più grossa organizzazione buddista che c'è a livello mondiale, la più finanziata, la più foraggiata, tanto per essere chiaro. Per cui lui praticamente dice che quello che lui va predicando, la sua religione, è una truffa, per cui tutto quello che è la reincarnazione, tutto quello che è il trasferimento karmico, il guadagnare in virtù fino ad arrivare all'illuminazione, alla liberazione dal dolore, tutto quello che è tutta una truffa. Questo dice il Dalai Lama. Fate un po' voi.
Diamo poi una spiegazione anche più concreta del perché, dei motivi più contingenti di questa posizione. E diceva appunto chi scrive di questa notizia, che non ha avuto forse la dovuta risonanza, il Dalai Lama non ha mai nascosto la sua preoccupazione per le attività aggressive di proselitismo condotte anche da parte di gruppi cristiani nell'Asia meridionale. A questo proposito, in India le sue parole sono state a volte brandite da esponenti del nazionalismo indù, che fatesi forte delle affermazioni che l'induismo e il buddismo sono religioni gemelle, contrastano con esiti spesso violenti missionari cristiani e musulmani. Allora, diamo un'interpretazione. Gli induisti, che sono politeisti, e già il fatto che moltissime dichiarazioni fatte in India contro Madre di Calcutta dimostrano questo, comprendono che il proselitismo cristiano porta alla distruzione delle società e delle culture. E cercano di trovare chi li affine. Che siano nazionalisti lo dubito, perché se loro dicono l'induismo e il buddismo sono religioni gemelle, significa che non sono certo dei nazionalisti, cioè nel senso che vanno a cercare un significato religioso. E di fronte a questa campagna missionaria in grande stile condotta da musulmani, cristiani, cattolici, si trovano nella condizione, perché pensate cosa significa per l'India, il fatto che arrivi un'organizzazione come quella di Madre Teresa di Calcutta con i mezzi finanziari che ha. Cioè significa chiaramente sfondare molte porte, conquistare molto potere, e loro cosa hanno? Non hanno niente. E difatti c'è un tentativo appunto anche violento, d'altronde è giustificata data la condizione, data che si rendono conto di questo, e nessuno poi ce la viene a raccontare, cioè nel senso che ci sono queste resistenze, queste violenze, solo tipo quando è stata distrutta la moschea di Ashoda se ne è parlato in Occidente, o quando vengono fatti di sangue, ma che esista una resistenza contro il monoteismo, contro i missionari cristiani, contro i missionari musulmani, è significativa, però non viene portata a galla, perché voglio ricordare che quando il Pulcinella di Roma andò in India fu ampiamente contestato e quasi nessuno parlò delle contestazioni fatte dal punto di vista esistenziale da moltissimi induisti. Benissimo, gli induisti qua in questo caso non sono nazionalisti, perché se fossero nazionalisti direbbero l'induismo superiore. No, dicono loro che vedono i concetti e non vedono la pratica, poi Dalai Lama, dicono l'induismo e il buddismo sono religioni gemelle e non hanno problemi nel riconoscersi nelle altre religioni una capacità di essere religioni, e vanno a contrastare anche giustamente in maniera violenta il monoteismo e i missionari. Al Dalai Lama questo non sta comodo, perché lui preferisce essere alleato, e questo l'abbiamo sempre visto, di chi? Della Chiesa Cattolica, del cristianesimo, di Madre Teresa di Calcutta. Giustamente, Madre Teresa di Calcutta ha avuto il premio per Nobel per la pace, e l'ha avuto anche Dalai Lama, se non sbaglio.
E la cosa è piuttosto grave, diciamo, questa dichiarazione. Questa dichiarazione dimostra proprio come il buddismo sia vuoto nelle sue rappresentazioni, e non lo sto dicendo io, lo dice lui. Essere cristiani o essere buddisti è la stessa cosa, vi rovina la vita cambiare religione. Noi diciamo invece prendersi in mano la responsabilità della propria vita e diventare pagani, cioè concepire un mondo di dei nei quali si comincia a determinare se stessi, si comincia ad imporre a se stessi la propria volontà, le proprie passioni, i propri desideri, si comincia a liberarsi da quella che è la morale coercitiva cattolica, diciamo che costruisce l'uomo, cioè trasforma la struttura energetica dell'uomo. E la scoperta che si sta facendo da parte di tutta la psicanalisi in realtà negli ultimi 80 anni non è altro che questo. Chiaramente la psicanalisi esce dal contesto culturale cristiano ed è un processo di uscita, un processo di elaborazione, e noi invece che vediamo il mondo di dei è un mondo di dei dentro di noi e fuori di noi che trovano l'armonia e trovano il modo di convivere, beh, noi non abbiamo bisogno della psicanalisi, in effetti. Vabbè, e comunque per noi è fondamentale che le persone capiscano che prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita non è la stessa cosa che vivere in ginocchio. Non lo è, mi spiace.
Sì, no, ma infatti appunto quello che noi vogliamo sempre rivendicare è la capacità dell'individuo di comprendere le cose, cioè nel senso che non esistono verità rivelate, non esistono profezie, esiste solo l'individuo che osserva, che partecipa, che guarda, che tocca, ed esiste solo la sua esperienza. E di conseguenza le persone non hanno bisogno di armamentari del tipo dottrinario, teologico, filosofico, hanno soltanto la necessità di rendersi conto che hanno tutti gli elementi, che è il loro corpo, la loro coscienza, la loro vista, i loro sensi, per comprendere la realtà. Certo che se si dice che l'uomo è essenziale, è una divinità, certamente non si dice che questa divinità deve entrare in un branco, in un gregge, si dice che questa divinità può entrare dentro un pantheon, ma un pantheon significa anche riconoscere la propria potenza, ma la potenza degli altri, e significa anche che questo non esiste un contrasto, ma esiste sempre una possibilità di rapporti più o meno armoniosi, ma esiste sempre anche il riconoscimento della divinità degli altri, perché appunto la comunità significa condividere qualcosa, e noi sappiamo come pagani che tutta l'umanità condivide la propria divinità, che poi uno rinuncia alla propria divinità, rinuncia alla propria dimensione, rinuncia alla propria capacità, è liberissimo di farlo. Se uno vuole accettare passivamente il dominio monoteista lo faccia, il problema è che il monoteismo non si accontenta del singolo masochista, impone anche a chi non accetta questa visione, e questa visione la va ad applicare, perché quello non è pensabile, purtroppo, di vivere nella nostra società in cui il monoteismo e il politeismo possono convivere, perché per scelta sua, per natura sua, il monoteismo sarà sempre impositivo e distruttivo di ogni dimensione, e perciò ci sarà lo scontro.
Allora io voglio dire un'altra cosetta, visto che Francesco deve vedere un'altra cosa. Un'altra cosa che sto guardando un attimino e niente, io ho messo in internet 5 pagine di filosofia, le ho prese dal testo La teoria della filosofia aperta. Naturalmente sapete che ho commentato dei pezzi, la teoria della filosofia aperta non l'ho mai messa in internet, se non la presentazione. Ho messo il commento a Bertham, il commento a Stuart Mill, il commento a Schopenhauer, il commento a Rosmini mi sembra, e a un altro filosofo. questi testi li potete trovare sempre nel solito sito Collegio dei Sali, però potete dovete entrare dentro a la teoria della filosofia aperta, perché è dall'elenco della filosofia aperta che potete entrare in quelle pagine, altrimenti se volete aspettare per trovare dovete aspettare che i motori di ricerca linkino quelle pagine. L'ho dovuto fare, oltretutto le ho prese a caso, sono prese al centro della teoria della filosofia aperta, e siccome il caso non esiste probabilmente hanno proprio le pagine che dovevano andare per prime. E tenete presente, quando leggete i commenti partono dal presupposto che voi sappiate ciò che io dico, cioè quando io scrivo la parola essere non intendo l'essere assoluto, anche se lo scrivo con la M maiuscola, ma intendo ogni singolo essere, cioè io, Francesco, il virus, il batere, la terra, il pianeta, il sole, per cui non facciamo confusione, cioè dovete conoscere la filosofia naturalmente dalla quale si parte per commentare. Dimmi, Francesco.
Sì, no, beh, in questo senso al limite poi io recupererò i link, siccome abbiamo attivato tutta una serie di blog. Come sapete, internet va seguendo le mode, e noi quando comprendiamo che una moda tutto sommato è positiva, cerchiamo,
o ci è utile, insomma, o ci
piace. D'altronde, noi abbiamo la divinità che è Hermes, che è il dio della comunicazione, ed è un dio che ci ha sempre accompagnato. D'altronde, anche la radio ha una sua dimensione tecnica che è Atena, e ha una sua dimensione comunicativa che è Hermes. Di conseguenza, esiste sempre una funzione mitologica che si può applicare in ogni aspetto della realtà. E anche questo, appunto, al momento ci sono 3 blog attivati. 7 sono congelati su Tiscali, perché no, scusate, su Virgilio. Comunque, se perciò Virgilio, Tiscali e Xite, trovate tra i nostri blog. Logicamente noi non siamo degli editori, perciò li aggiorniamo quando possiamo, quando vogliamo, quando c'è qualcosa di importante. Però rendete conto che la nostra presenza su internet sta aumentando, insomma, e perciò avrete anche i blog. Appena c'è un attimo di tempo, metteremo anche questi link del sito di filosofia.
Io sono molto tradizionalista, cambio molto lentamente, anche perché mantengo la posizione, cioè il mio ruolo è quello di mantenere la posizione, e cambio abbastanza lentamente.
Io sono sempre stato sotto, come diceva Nietzsche, sono sempre nell'avanguardia, di conseguenza è la mia natura essere nell'avanguardia.
Ma questo non significa che sia retroguardia,
no.
Però
nel senso che si corre avanti. D'altronde Hermes è un dio dinamico, è un dio del movimento, è un dio della corsa, è un dio che poi accelera le cose, insomma, perché appunto la comunicazione è sempre l'accelerazione delle cose. E il fatto appunto che Hermes sia diventato una delle divinità fondamentali nella nostra epoca implica chiaramente che anche a livello divino c'è la percezione della necessità della comunicazione. Cioè, nel momento in cui la limitazione, e qua forse Ilman sarebbe molto contento, Ilman giustamente dà un'interpretazione in un suo libro, dice per la formazione dei giovani il dio più forte in questo momento è Marte, cioè nel senso che Marte sta prendendo una manifestazione concreta, in quanto i genitori che non guardano i figli non si rendono conto che i figli vengono educati con uno spirito marziale, probabilmente perché lo scontro del futuro richiederà più combattenti. E sicuramente questi combattenti si possono formare se esiste una rete di comunicazione, poi ogni divinità si manifesta in modo diverso. Noi apparteniamo all'epoca della comunicazione, il fatto che la comunicazione sia così ampia, così vaga, così diffusa, così confusa, è anche un tentativo di elaborazione, perché logicamente soltanto mescolando le cose, facendole circolare, hanno una possibilità di acquistare un potere centrifugo fondamentale, cioè di diffusione. E noi viviamo nell'epoca di Hermes. L'epoca futura, secondo Ilman, sarà l'epoca di Marte. Vedremo se avrà ragione. Comunque non sarà solo l'epoca di Marte, però pensate che i ragazzi di adesso vengono cresciuti con ottica di Marte.
Io c'ho una... c'ho un articolo, no? Della vittoria di Brescia, credo che sia, o di Bergamo, no? Penso che sia di Brescia, che una volta tolte le ali viene fuori che è una Venere.
Esatto.
Per cui, insomma, Venere e Vittoria in realtà sono più simili di quanto si pensi tra le due divinità.
Sì, ma non esistono contrasti con le divinità, cioè nel senso che il fatto stesso del Pantheon può essere una definizione secondaria, ma in realtà è fondamentale. E infatti questo mi voglio anche ricollegare a una notizia di attualità editoriale. Hanno pubblicato un libro di Angelo Brelic, che è un antropologo, che si chiama Come funzionano i miti, la casa di tesi appunto è la Dedalo, e dice l'universo mitologico di una cultura melanesiana. e dice: attraverso un racconto affascinante che si dipana tra fiaba e scoperta tecnologica, Brelich conduce il lettore per mano nel mondo dei miti. E appunto i miti sono un mondo, e il nostro mondo è un mondo mitico, cioè in cui molte presenze, molte realtà, molte divinità sono presenti, e di conseguenza, ma non sono divinità che sopprimono l'altra, cioè non sono basate sulla cancellazione di altre divinità, sono basate sulla presenza o sull'evocazione di altre divinità, sono basate sia sulla conquista, sia sullo scontro, ma sia anche sulla simpatia. D'altronde ricordiamo che Venere è la divinità che maggiormente ha potere su Marte, e sì, in un inno omerico si dice chiaramente: Marte, Afrodite, interviene su Marte per poter controllare la sua forza, la sua violenza, perché significa che si è consci e bisogna essere attenti a quali sono le divinità che permettono un meglio equilibrio dell'esistenza.
E anche con Efesto, che anche sì. Efesto è una furia, no? Ed è legata a Venere. Va bene, sì, 049 700 700 e 048 838.
Allora, se qualche ascoltatore ha qualche domanda in particolare, ho visto che abbiamo anche poco tempo e vuole trattare, pronto? Le tematiche.
Sì, pronto? Dimmi.
Io volevo, non ho fatto tempo a prendere la linea l'altra volta, e volevo riferire una telefonata che magari ci vuole Francesco la settimana scorsa, in cui una persona che diceva: voi che siete contro le religioni, che lui intendeva la sua probabilmente, siete dei cadaveri viventi. A proposito, se non ti dispiace, vorrei leggerti 5 righe tratte dall'Espresso dell'11 settembre 2003, che parla, è un certo Al-Jabbar, un signore, un imam musulmano, dice queste parole: addio anche ciò che è di Cesare, perché l'uomo in sé non è nulla, senza Dio non c'è nessun io. Come un raggio di sole non esiste senza il sole. Non abbiamo il diritto di dire io lavoro, penso, amo. Dio fa tutto ciò attraverso di noi. Né di mostrare il nostro corpo, perché non è nostro ma di Dio. Né di decidere per noi stessi, espellendo Dio dalla nostra vita, più di quanto un'immagine nella nostra mente possa rendersi autonoma da noi. Noi non siamo che immagini nella mente di Dio. Ombre. E le ombre non hanno vera esistenza. Invito questo signore a riflettere chi sono i veri cadaveri viventi. Vi ringrazio e vi saluto.
A te, ciao. No, ma in effetti questa visione è assolutamente monoteista, sì, cioè, esatto. È cattolica, ebraica e musulmana.
A partire solo dal monoteismo, il monoteismo ha solo quella, pronto? Realtà della negazione dell'uomo. E lo nega in tutte quante le sue.
Ringrazio interiormente questo signore. Esprimo forte la mano a questo signore, perché sono all'inizio con lui. Gli stessi credenti cosiddetti sono gli stessi negatori di Dio, perché negano la realtà. E Dio è realtà, non sono seghe mentali come credono certi. E io parlo da ateo agnostico. Che aspetto? Vedo processualmente quello che succede. Quindi quell'altro pezzo di merda che dice che noi non siamo niente. Quando io mi metto a correre, va bene, devo spingere io, altro che Dio, sono io che corro. Quando mi faccio i 28-30 km in 3 ore e mezza, sono io che corro. Caro Allah, mettitelo dietro Allah. E Dio e tutte le vostre sceglie mentali di Dio. Perché continuate a negare voi altri, Dio stesso lo negate. Negando la realtà, negate tutto. Vi ringrazio. Ciao.
Sì, beh, appunto, sai, che il monoteismo, pronto? Sia follia, questo, pronto? Lo sappiamo, ma anche dall'altra,
ciao,
parte
Marco.
Sono persone che si rendono
una cosa di... solo, ciao Francesco.
Ciao.
Avete detto che c'è un miracolo di Madre Teresa di Calcutta che un momento.
Sì, vai.
Sì, che avrebbe guarito una donna con un cancro, era una cista in realtà.
Sì. Sì.
Io vi racconto un piccolo fatto che è successo a me. Circa un anno fa io mi sono operato anch'io di una cista. Era da un po' che l'avevo e non mi decidevo mai di andare, no? Il medico mio di famiglia insisteva, diceva: ma ti deciderai una bella volta. E allora, insomma, un giorno mi sono stancato, sono andato là, mi sono fatto le carte, eccetera, poi sono andato in ospedale, eccetera. Quando sono tornato dal medico, perché bisogna poi riportare le carte, eccetera, al medico, no? Mi ha raccontato una cosa che mi ha sbalordito. Mi ha detto: bravo, dice, complimenti che ti sei deciso, no? Perché ho detto, dottore, non ho mica fatto una sta gran cosa, no? E per andarsi a operare una cista. No, guarda, dice, io ho delle pazienti, mi ha detto delle donne, che dalla paura di andarsi ad operare gli è andata via la ciste. Avevano un terrore. Guarda, qualche giorno prima di andarsi ad operare la ciste gli è sparita e si sono andati in ambulatorio e l'hanno fatto, si sono fatto visitare dal medico, la ciste non l'avevano più. Mancava qualche giorno all'operazione. Io ho detto, no, guardi, ho detto al medico, lei sta scherzando, mi sta prendendo in giro. Ti giuro, ha detto, sono successe queste cose.
Sono gli effetti psicosomatici, è contrario,
voglio
no?
Voglio dire, a me non mi interessa se ha fatto il miracolo, anzi, chissà che ne facesse a miliardi di miracoli. Perché l'unica cosa che mi fa incazzare è che è sempre qualcuno, uno solo che gode, o poche persone che gode.
Che vince al lotto,
Voglio solo dire che se certe cose poi si parlano ai medici, hanno un'esperienza e hanno un contatto su queste cose, che se noi sapessimo qualche cosa in minima parte forse non ci meraviglieremmo di tanti miracoli.
Certo.
Ciao.
Ma come sai? L'area di Calcutta permette di giustificare molte cose, permette anche appunto di giustificare molte coscienze, difatti viene propinata e sostenuta proprio per questo senso. Ma se in realtà noi andassimo a vedere la sua realtà ci renderemmo conto di quanto sia mostruoso il suo agire e il suo comportamento.
Pronto?
E questo appunto noi dobbiamo dirlo, dobbiamo farlo.
Cosa? Due cosette piccole. La prima, perché gli era fatta santa così presto? Grazie che il Papa chiese un debito quella. E vuoi prima di morire e vuoi fare questo miracolo fatto da io. E secondo, sono in chiesa un mese fa, 20 giorni fa, sono andata in chiesa e ho sentito una novità. Che anche loro i parroci gli vengono detti da fare, insomma, dei suoi superiori. E lui dice che adesso per battezzare un bambino, il santo che lo battezza, che lo tiene, deve essere battezzato, cresimato, non che vi conviva, né divorziato.
Sì?
Ma e dopo cosa vuoi?
Vabbè, hanno ragione, scusa.
Scusa.
Sì, ma infatti, ma siamo d'accordo anche noi, cioè loro stabiliscono le loro regole, no?
Senti, uno video, sei il pastore.
Mi comanda a bacchetto.
Sì, sì.
Ah, no, ma
adesso, domenica,
certo.
Che sono andato in chiesa, sa che si danno la mano?
Ah, non lo so io.
Datevi la mano, sì. Niente di male, insomma, la persona, te può anche farlo. Domenica mi ha detto, ha aggiunto qualcosa, quando vi date la mano, guardatevi bene negli occhi. Mamma mia, ma qua ogni volta che vengo messo mi dice una di noi.
Che deve ancora messa?
No, fra poco mi dirà, signore, prima di entrare in casa, avete i scarpe in ginocchi.
No, il portafoglio.
Beh, quello viene dopo abitare.
Ah, sì.
Una volta. Insomma, quello che tiene sto battesimo, mico pensare, ti te perdi, mi quaguito, te perdi il santo e anche il padre. E tra l'altro non viene neanche a battezzare, se va avanti così. Ma io vinse, Saiori. Sì, riesce ancora davanti così. E dopo sta santa, che non so per cosa così presto, che ha fatto? Ha fatto dei santi che sono morti 300 anni fa. Sai, o se sto santo 300 anni fa gli era puri. Prima da bambina c'era uno, una visione. E da bambina mi ha detto che doveva far santo uno che non mi ricordo, gli ero piccola. E però non doveva, quando fa santi uni non deve avere nessun peccato, non devono aver fatto niente di peccato in questo mondo. Dopo, prima di far santo, gli aveva scoperto questo qua tabacava. E gli ha detto che gli era un vizio, una roba che non poteva essere santo perché gli aveva fatto sta roba che gli era un privilegio che non doveva avere. Buongiorno.
Maratone,
qui tutte e tre le telefonate, chiudiamo.
Quando si entra in un'ovile, o si è pecore o si è pastori, e siccome i pastori sono pochi è più facile che le persone siano pecore, e poi ricordatevi appunto che il buon pastore decide di vita e di morte sulle sue sottomesse.
Se voi vi mettete in ginocchio davanti al prete, il prete può anche decidere come voi dovete mettervi in ginocchio, per cui
e anche ragione,
voi...
e anche ragione. Io posso fare un invito a questa ascoltatrice da buona nonna, cioè che di salvare il bambino dal battesimo, insomma.
Allora,
penso che più andando avanti nella sua vita il bambino sarebbe molto contento di non avere questo peso, insomma.
Noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi ricordo che sabato 25 ottobre alle ore 20:30 qui in sala dibattiti Radio Gamma 5 in via Belzoni 9 a Cadoneghe e Padova teniamo il dibattito sul crogiolo dello stregone e la meditazione, e vi do appuntamento per il 19 che andiamo avanti col mobbing e le strategie della stregoneria, poi forse con qualcos'altro vedremo. Ciao a tutti e a risentirci allora a questa sera. Ciao.